Bene, cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, coraggio, andiamo avanti, facciamo la nostra istruzione e continuando così a riflettere sul questo tempo particolare, no? Esercizi spirituali. E fra l'altro Ignazio dice, no, chiamo esercizi spirituali i diversi modi. Ci sono tanti modi di fare esercizi, no? Gli esercizi ignaziani sono un modo di fare esercizi, ma gli esercizi spirituali nascono prima di Sant'Ignazio, cioè quindi è un'esperienza, potremmo dire, veramente che ha a che fare con l'uomo e Dio, anche in altre tradizioni spirituali, religiose. Allora, che cosa voglio dire? Sono però tutte attività dello spirito, spirituali, tutte attività che puntano ad aiutarci ad acquisire sempre più lo Spirito Santo, la vita di Dio. Tanto che nella tradizione orientale cristiana, ortodossa, russa, e questo è anche un po', secondo alcuni autori, un santo che si chiama San Serafin di Sarov, è proprio lo scopo della vita cristiana. Cioè, noi siamo cristiani, e perché? Cioè, che ne speriamo? Che cosa ci porterà la sequela del Signore Gesù, che poi abbiamo concretizzato in una via religiosa, eccetera? A che cosa ci porterà? Che cosa ne speriamo? E allora lui, in un dialogo con un suo figlio spirituale, e questo santo, San Serafino, diceva, ecco, il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. Ci sono tanti modi per dirlo, no? Lui lo diceva così, l'acquisizione dello Spirito Santo, cioè poter sempre più partecipare già ora in germe, poi speriamo una volta pienamente, della vita di Dio, del Dio con noi, del Dio della vita, del Dio vivente. E allora, ecco, no, questo poter diventare sempre più persone vive, persone spirituali, dicevamo anche ieri, no, con quell'idea non tanto di uno spirituale come qualcosa di opposto al carnale, come noi tante volte ragioniamo, no, perché siamo stati formati un po' così, ma come piuttosto qualcosa di vivo. Ecco, chi ha una vita spirituale ha una vita viva, perché si può avere una vita morta. Ma com'è possibile avere una vita morta? Lo sappiamo, quando magari siamo vivi, ma siamo così spenti dentro che è già una morte. Allora, avere una vita viva, che parla, che... Tra l'altro, no, ci sono dei detti dei monaci del deserto, pensate, no, di Antonio il Grande, no, che dei discepoli vanno da lui e normalmente si andava da un padre spirituale per chiedere un insegnamento, un consiglio, no? C'era addirittura una frase tecnica, Abba, dimmi una parola perché io sia salvato, e l'Abba dava un insegnamento. Fra l'altro voi sapete che c'erano gli Abba, ma c'erano anche le ammas, no? Cioè le madri spirituali, no? E allora questi discepoli vanno, il primo domanda, Antonio dà la risposta, così anche il secondo domanda e Antonio dà la risposta, e il terzo rimane lì, in silenzio. E dopo un po' Antonio gli dice, ma allora cosa sei venuto a fare? Se non domandi, che cosa sei venuto a fare? E lui dice, Abba, a me basta guardarti. E vedete, quando abbiamo avuto la grazia di conoscere degli uomini, delle donne più vicine al Signore, in qualche modo che vivevano, già lo stare vicino a loro ci comunicava qualcosa di Dio, no? E allora, ecco proprio questa idea, no? Cioè la vita cristiana come una vita dove sempre più posso partecipare alla vita di Dio che viene dal Padre per mezzo di Gesù e giunge a noi nello Spirito Santo. Quindi gli esercizi sono un'attività per lo Spirito, per aiutarci a vivere la vita concreta con tutte le difficoltà e con tutte le contraddizioni, però viverle da vivi, non da morti. Ora, un altro modo, la tradizione spirituale, per esempio, un padre diceva, acquista un cuore e sarai salvato. Perché sempre l'insegnamento, no, cristiano era quello di dire, ma questo spirito dove lo possiamo poi sperimentare? No? E la risposta era sempre nel cuore, nel cuore. E attenzione, noi sappiamo il cuore non significa nel sentimento, tante volte noi diciamo ragione e sentimento, cervello e cuore. No, biblicamente il cuore è la profondità di noi, dove c'è anche il nostro cervello, cioè la nostra ragione, cioè dove tutto di noi si riassume. E se volete ecco, quella profondità che in certi momenti noi tocchiamo un po' di più, anche nella nostra vita, no? Sentiamo che certe volte siamo superficiali, siamo proprio. In altri momenti sentiamo che una parola, una situazione ci tocca e ci fa andare in profondo. E allora è lì che ecco questo seme di Dio è deposto nei nostri cuori. Un germe di Dio è deposto nei nostri cuori. Ed è appunto come un germe che poi pian piano nasce, cresce, si effonde in noi e come dire, dando vita a tutta la nostra persona. Allora, se il luogo dove lo Spirito viene dato, ricordate nella lettera ai Romani, si dice al capitolo 5, versetto 5, che lo Spirito versa nei nostri cuori l'amore del Padre. Lo Spirito versa nei nostri cuori l'amore del Padre. Lì è il luogo dove il Signore ci parla, ci dona la sua vita. Ora, se ci torneremo sul cuore anche a proposito poi nei prossimi giorni parlando del discernimento spirituale, perché naturalmente il cuore è il nostro mondo interiore e nel cuore c'è un sacco di cose, nei nostri cuori ci sono un sacco di cose, un sacco di pensieri, un sacco di sentimenti, di cui a volte non sospettavamo neanche l'esistenza. Cioè, mi diceva una volta un amico, prete, eccetera, che avendo vissuto una forte situazione di prova della sua famiglia, eccetera, cioè con una persona che aveva fatto del male alla sua famiglia, lui diceva: "Guarda, mi sono sorpreso a un certo punto che dentro di me io sentivo dell'odio verso questa persona." E lui dice: "Ma come, sono un prete, sono un cristiano, eppure sento odio?" Allora nel nostro cuore c'è tanto. Poi vedremo, ecco, no, come poter in qualche modo gestire, tentare di lavorare, no, il discernimento, però questo ne parliamo dopo. Allora, se lo spirito è invece quello su cui voglio fermarmi oggi, lo scopo della nostra vita, partecipare alla vita di Dio e questa vita che si fa presente dentro di noi, nella nostra profondità, dove noi, allora nello spirito lo viviamo, ma dove possiamo attingerne? cioè dove troviamo questo spirito che ci dà la vita? Adesso cerco di spiegarmi meglio, ma dove possiamo andarlo a comprare, tra virgolette? Non lo compriamo, no, naturalmente, ma in che luoghi, in che situazioni noi possiamo trovare lo spirito? Allora, il primo luogo è la parola di Dio. La parola di Dio. Ricordate quel bellissimo brano di Isaia 55 che cantiamo? Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. È la parola di Dio. E noi stiamo riscoprendola, noi veniamo da secoli, cioè nella Chiesa occidentale che ha poi avuto un'influenza anche naturalmente nelle Chiese degli altri continenti cattoliche, perché dalla crisi del mondo protestante, no? Cioè la controriforma, riforma e controriforma o riforma cattolica come la si voglia chiamare, e fino al Concilio Vaticano II purtroppo la parola è stata chiusa. Voi non siete state formate secondo la parola di Dio. Mi ricordo quando noi gesuiti come novizi facciamo l'esperimento al Cottolengo di Torino e allora avevamo conosciuto le suore del Cottolengo. Le suore del Cottolengo erano formate con, basta che dovevano dire 55 Ave Maria al giorno. Lì era tutta la loro formazione. Cioè è importante che lavorasse. Tante di queste donne sono sante, sono nell'amore alle persone, sono sante, sono in paradiso, questo è sicuro. Però lo dico per dire come purtroppo, no? Cioè, c'era questo periodo in cui non c'era formazione. Qualcuno di voi ha conosciuto padre Carlo Colonna, che è in cielo, no? E padre Carlo, questo gesuita, è morto qualche anno fa, che ha fatto il noviziato negli anni 50, e ancora negli anni 50 lui ci raccontava che il noviziato chiese al suo maestro di poter leggere le lettere di San Paolo. E il maestro dei novizi ci pensò un po' e poi gli disse: quando sarai in teologia? Cioè allora pensate, se questo era negli anni 50 per un novizio gesuita, cos'era per le nostre madri, i nostri padri, cioè noi, i fedeli del popolo di Dio? Che infatti di che cosa anche i preti che non studiavano la parola, su che cosa si predicava? Sui santi. E per questo noi comprendiamo come, soprattutto nel nostro sud, i santi molte volte sono così, la devozione ai santi è così. E perché di quello si poteva parlare? E la parola era chiusa. Allora, ripeto, noi siamo sicuri che lo Spirito Santo ha agito nelle righe storte degli uomini, che può fare? Però, dal punto di vista oggettivo, noi, no, ancora oggi io vado a fare degli incontri, per esempio anche gli incontri che faccio con i presbiteri religiosi nelle diocesi, molti vengono senza Bibbia. Oggi poi, vabbè, c'è il telefonino, uno dice guarda sul telefonino, ma non c'è l'idea che vado a fare un ritiro spirituale e porto la Bibbia. Non c'è. Vado nelle parrocchie a fare degli incontri biblici, c'è scritto, e la gente viene senza Bibbia. Non è abituata. Magari ce l'ha a casa, 12 volumi, rilegature in oro. Bella proprio, che fa anche bella figura nel salotto, no? Sai, bella Bibbia, eccetera. Però che sta lì, chiusa, chiusa. questo non è colpa delle persone, no? È perché non si è stati educati così. E coloro che educavano a loro volta erano stati educati così. Pensate che c'è un autore francese che dice che i cattolici avevano, e per molti versi hanno, un tale rispetto per la Bibbia che non la sfiorano neanche con un dito. Infatti nei nostri paesi chi andava con la Bibbia, chi erano? I protestanti, no? Quando uno andava con la Bibbia, quello è protestante, no? Perché noi cattolici. Allora, noi abbiamo avuto la grande primavera del Concilio Vaticano II, no? Che ci ha ridato in mano di ogni fedele. Ora, il problema è aiutare a capirla, questa è l'altra, no? Però la possibilità che uno può andare a avere la Bibbia. E allora questo non è soltanto un fatto di cultura religiosa, che pure è la sua importanza, ma per noi è un fatto anche di fede, cioè nel senso che noi crediamo che Dio, che si rivela in tutta la creazione, Dio che si rivela in tutte le storie degli uomini, in tutte le tradizioni, si è rivelato in modo totale nella storia di un popolo antico, Israele, che noi teniamo nell'Antico Testamento, e nella storia di un ebreo unico per noi, vero Dio e vero uomo, che si chiama Gesù di Nazareth. E questa è la fede cristiana, cioè che Dio si rivela dappertutto, però tutto di sé, ha detto, nella storia di un popolo antico e nella storia di un uomo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. E allora l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. Ecco perché la parola pregata, ascoltata, studiata, perché anche lo studio è preghiera, questo lo si deve dire sia ai novizi che ai seminaristi, che lo studio è preghiera. E allora è un modo per poter ricevere la rivelazione di quel vero volto di Dio in Gesù che ci dona lo Spirito. E allora ecco, no, questa parola che è la lettera agli ebrei al capitolo 4, versetto 12, dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di congiunzione, no, del cuore, dello spirito, eccetera, eccetera. No, una parola, e Pietro dirà che noi siamo stati generati da un seme immortale, che è la parola di Dio. Che è la parola di Dio. E vedete appunto, no? Cioè io non so fare altro perché sono stato formato così, meno male, ma io non riesco a parlare, no, delle cose di Dio se non partendo dalla parola, dalla scrittura. Come sapete, no, tante volte anche gli esercizi erano i temi spirituali, no? Erano delle conferenze spirituali, a volte anche abbastanza moralistiche, perché ci dicevano come ci dobbiamo comportare, come il buon cristiano, come, no? Come il buon religioso, come la buona religiosa si dovrebbe comportarci. Allora, la parola che appunto ci rigenera. Un altro luogo dello spirito è il nome di Gesù. Il nome di Gesù. Cioè il nome di Gesù che intanto nella tradizione ebraica, dove sapete il nome di Dio rivelato all'Oreb, no? Quello che noi neanche noi dovremmo pronunciare, che invece purtroppo a volte anche in quel santo, non so se avete quello che è santo e santo, santo e santo, 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 no? Lì in quel santo a un certo punto uno dice Yahweh Sabaoth. È sbagliato. È sbagliato. È sbagliato per motivi proprio storici, cioè nel senso che nessuno di noi sa più, e neanche i testimoni di Geova, che purtroppo, poverini, sa più come le quattro consonanti che compongono il tetragramma sacro venivano vocalizzate. Voi sapete che quelle sono quattro consonanti. Ora, per leggerla, quello lì, bisogna aggiungere delle vocali che non sono scritte. Chi sapeva quali vocali bisognava aggiungere? Il sommo sacerdote, che una volta l'anno, nel giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione del peccato, entrava nel santo dei santi e pronunciava il nome ineffabile di Dio. Lui lo sapeva e lo trasmetteva al sommo sacerdote che veniva dopo di lui. Ora, con la distruzione del tempio ad opera dei Romani nel 70 d.C. è finito il Tempio ed è finito il Sommo Sacerdozio. Quindi nessuno più sa, neanche gli ebrei sanno come si vocalizzava il nome di Dio. E gli ebrei, tra l'altro, cosa fanno? Quando trovano il tetragramma, voi sapete che loro dicono Adonai, che significa mio Signore. E il senso qual è? Che tu non puoi pronunciare il nome di Dio perché non puoi mettere mano su Dio. Dio tu non lo conosci fino in fondo, cioè non ce l'hai in mano. Non ce l'hai in mano. Purtroppo ci sono ogni tanto nella Chiesa degli uomini e delle donne che se ne vanno un po' fuori di testa e fanno tanto male, che pensano di essere già pieni di Spirito Santo e tutto quello che dicono è giusto. E purtroppo bisogna pregare per loro, perché loro sono in grande rischio e fanno anche tanto male. No, no, nessuno c'ha Dio in tasca. Nessuno c'ha Dio in tasca. E Dio è più grande di noi, nessuno lo possiede. E un modo per ricordarlo era appunto quello di non, il tetragramma non lo pronunci, no, 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 no. Io dico Adonai, mio Signore. E fra l'altro, poi c'erano altri modi per ricordare Dio. Uno di questi era dire Hashem. Hashem è il nome. Ancora oggi in ebraico dire il nome e dire Dio, il nome. Cosa diciamo noi nel Padre nostro? Sia santificato il tuo nome. Vedete, è un'espressione ebraica. Ebraica. Noi preghiamo, Gesù era ebreo, parlava ad altri ebrei e noi veniamo da lì, per cui noi diciamo sia santificato il tuo nome. Allora dire il nome, il tuo nome era dire la persona di Dio, era dire Dio, no? Allora questo nome ineffabile noi lo possiamo pronunciare nel nome dolcissimo di Gesù. Allora, dire il nome di Gesù, naturalmente dire la sua persona, dire l'affetto che proviamo per lui, no? La devozione al Sacro Cuore va in quella linea, no? Alla persona del Signore, no? Nella relazione con lui, nella sequela verso di lui, dietro di lui, che è appunto, ecco, il motivo per cui noi siamo radunati, perché siamo qui? Per Gesù. Per Gesù. No, tra l'altro Ignazio volle che i suoi fossero chiamati Compagnia di Gesù. Sapete che ebbe tanti problemi perché diceva, ma perché chi siete, chi pensate di essere? No, e lui diceva, io, la mia esperienza è questa qui, no? Noi vogliamo essere. Ma che bello anche il nome cristiano, no? Che dice di Cristo. O ancora, e concludo, come oggi nell'ebraico moderno ci chiamano. Sapete che gli ebrei, nella lingua che usano, non ci chiamano cristiani, che poi sarebbe messianici, no? Sarebbe, ma ci chiamano Nozrim. Nozrim significa Nazareni. Nazareni. E mi piace, no? Perché nei nostri paesi tante volte le persone vengono identificate al gruppo, alla famiglia a cui appartengono, che normalmente poi hanno dei soprannomi, non so, a Grottaglie c'è quello di Spezza Catene, no? A chi appartieni, si dice, no? Tu a chi appartieni? E a quello di Spezza Catene, no? Perché ci fu uno che spezzò la catena. E allora è bello che noi siamo identificati con chi? Col Nazareno. Noi siamo della sua famiglia. Mi piace questo. Poi al di là, no, di essere poi in una famiglia particolare, cioè sì, però di fondo noi siamo Nazareni, cioè abbiamo a che fare con il, siamo identificati dalla nostra relazione con lui. Mi piace. Apparteniamo alla sua famiglia, che bello, no? Alla famiglia del Nazareno. Bene, allora buon pranzo.